Per questi foschenesiani l'incertezza è la cosa più importante. Ovviamente si tratta di decisioni rilevantissime che hanno un contenuto di rilevanza molto elevato per chi le fa, prese in base a informazioni piuttosto limitate rispetto all'evento su cui bisogna decidere. E l'evento in questione riguarda quell'ecumeno Z, la profittabilità attesa tra 2 anni, 3 anni, 10 anni, eccetera, eccetera. Allora, la posizione più radicale, per esempio, fare prima le cose più radicali aiuta, perché le cose più radicali sono più semplificate, poi bisogna arricchire, perché la realtà è più complessa di quando siamo abituati a pensare a prima vista. Ripartiamo dalla posizione più radicale, è espressa da una economista donna che si chiama Joan Robinson. Si chiama Joan con la J, Joan Robinson, Mrs. Robinson, come quella della canzone di Bussani. Era un amico di Keynes a Cambridge. Allora, vediamo prima la posizione che almeno viene attribuita nel libro di testo alla signora Robinson, che sembra la più radicale, almeno per come si viene presentata, risulta, mette in evidenza gli aspetti più, diciamo, antitetici rispetto alla teoria. Per la signora Robinson, la situazione di incertezza in cui vengono prese le decisioni di investimento è di una ampiezza notevolissima. Lei afferma, secondo il libro di testo, come va? Che informazioni abbiamo rispetto ad eventi che si possono verificare fra 2, 3, 5, 10 anni e così via, che cosa sappiamo su questi eventi? E la sua risposta è: se vogliamo essere onesti intellettualmente, dobbiamo riconoscere che non abbiamo praticamente informazioni. Ossia, guardate, qui il concetto di incertezza è stato studiato da chi si occupa di delle discipline, da chi svolge attività scientifica, anche di fatti psicologie, scienze psicologiche, logiche, la logica stessa. E l'incertezza viene definita come una situazione di conoscenza parziale. Che vuol dire? Cerchiamo di capire questo. Io devo valutare, decidere un evento futuro. Che cosa può succedere, cosa succederà rispetto a questa cosa? Ho delle informazioni che riguardano quell'evento futuro. Se io possiedo tutte le informazioni rilevanti rispetto a quell'evento futuro, mi posso ritrovare in due casi. Uno, che conosco l'evento in maniera deterministica, cioè so precisamente che cosa si verifica. Un solo evento si può verificare di più. Due, so con certezza la probabilità con cui si verifica quell'evento. Se sono sicuro, sono certo che non ci sono imbrogli sulle estrazioni al lotto, 90 numeri, la probabilità che esce un numero è un 90esimo. Quando faccio un'operazione di questo genere presuppongo di avere tutte le informazioni rilevanti, tutte le informazioni rilevanti, per decidere con quale probabilità ognuno degli eventi possibili si verificherà. Quindi questi sono due casi in cui non c'è incertezza, c'è certezza, perché le conoscenze sono complete su queste cose. Al più c'è il rischio, perché quando vado a giocare c'è un rischio. La probabilità non è 100%, ma è un 90%. Ma non c'è incertezza. Incertezza c'è se io non sono sicuro che l'estrazione avvenga in maniera pulita, cioè non ho questa informazione rilevante. Allora si passa da una situazione di conoscenza completa a una situazione di conoscenza parziale. Io posso anche in questo caso definire delle probabilità sugli eventi, però so che sono in condizione di incertezza, quindi va al di là del rischio. Il rischio è qualcosa in più. Le quantità di informazioni che ho sugli eventi sono molto differenziali, ogni evento ha il suo insieme di informazioni da cui mi cavo logicamente o soggettivamente una certa probabilità. E possono essere più numerose, meno numerose, dipende da cosa stiamo esaminando. Devo sapere nelle prossime ore che succede sul tempo meteorologico, ho una certa probabilità di quello che succederà ed ho anche un numero notevole di informazioni. Non sono tutte, c'è incertezza, ma la conoscenza è abbastanza forte. Il numero di informazioni che io ricevo rispetto al numero delle informazioni complessive che sono rilevanti è abbastanza alto. Altri eventi non sappiamo niente, sappiamo molto poco. In questi casi entriamo nella conoscenza vaga. La conoscenza vaga è un caso particolare della conoscenza parziale, quando io non so tutto. Secondo la signora Robinson, i dati delle quelle zero, quello che sta dietro tutto questo ragionamento, sono dati presi, decisioni prese in condizioni di conoscenza vaga. Io ve ne so da 10 anni che succede, tra 5 anni che succede, ma anche tra 1 anno che succede. Più ci allontaniamo del tempo, minore è l'insieme delle informazioni, più piccolo l'insieme delle informazioni che io posseggo rispetto a quello che dovrei sapere per poter decidere il futuro, sapere cosa succederà nel futuro. Chiaro? E quello alla fine della Robinson dice: in queste condizioni assumere che si possano fare calcoli economici razionali non ha senso. Che succede alle QLZ, a quell'efficienza immaginaria, quando cambia R, quando R si abbassa? È meglio non pensarci nemmeno, non cercare di dare una risposta. Non ha senso dare una risposta. La risposta era sempre una risposta arbitraria, perché la conoscenza è così vaga che noi non possiamo pensare che gli investitori prendano effettivamente le loro decisioni mettendosi con un foglio davanti e scrivendo dei numeri e credendo nei numeri che hanno scritto. Sappiamo, sanno troppo poco per fare dei calcoli economici così precisi. Quindi il calcolo economico razionale sì, può essere descritto, così dice quest'autore, però costruire una teoria su queste cose non convince, secondo la signora. E allora che cosa convince? Secondo la signora Robinson, quel che conta è un qualcosa legato alla psicologia delle singole persone. Esistono dei soggetti, delle persone che hanno una tendenza innata all'azione, vogliono, amano rischiare, vogliono essere attivi, vogliono tentare, fare qualcosa per uscire dall'inerzia. Altre persone, invece, che hanno la tendenza opposta, vogliono vivere una vita tranquilla. Secondo la signora Robinson sono questi gli elementi più importanti, quindi non il calcolo economico razionale, ma quattro elementi di carattere istintuale. Il libro di testo c'è un paragrafo, nel capitolo 7 forse, un primo o il secondo paragrafo, non mi ricordo, che si intitola sul carattere autonomo degli investimenti, dove viene presentata la posizione della signora Robinson. E vi dice, secondo la signora Robinson, gli investimenti dipendono dagli spiriti animali. Questa è la parola che viene utilizzata. Spiriti animali, che si deve intendere? Si deve intendere qualcosa che si contrappone al calcolo economico razionale. Le cose si fanno in questo caso per istinto. Pensate a tal dibattito sull'istinto, l'intelligenza degli animali, è un qualcosa di simile, d'accordo? Allora, c'è qualche no? No. Allora, in questo caso cercare di ricavare una funzione parametrica per descrivere l'investimento, secondo la signora Robinson, non ha molto senso. E la cosa migliore da fare, dal punto di vista della costruzione di un modello, quindi dal punto di vista scientifico, è prendere l'investimento come un dato esogeno, qualcosa che non riusciamo a spiegare in forma parametrica. D'accordo? Quindi quando il paragrafo si intitola sul carattere autonomo degli investimenti, vuol dire che in un modello dobbiamo inserire un'equazione dove I è un dato esogeno. Vi ricordate quando abbiamo visto il principio della domanda effettiva? Questo l'avevo scritto. I uguale I dato. Ossia c'è una componente che incide sulle decisioni di investimento che non è rappresentabile in modo diverso da questo tipo di equazione, cioè non è collegabile in forma funzionale a nessuna variabile macroeconomica che inseriamo in questo modello. Chi è chiaro? Vedete che è una posizione completamente opposta.
lì l'incertezza spinge a guardare all'esperienza passata, l'esperienza passata ci spinge a guardare alle teorie, le teorie ci danno delle relazioni parametriche. E in ultima istanza sono i fattori materiali, quelli che determinano il prodotto marginale, che incidono sulle aspettative. Qui non illudiamoci, calcolo economico razionale non se ne può fare. C'è una componente istintuale forte, la componente istintuale non è soggetta a calcolo, non è conoscibile in forma logico-razionale, meglio prendere onestamente questa come una componente inspiegata, inspiegabile dai nostri modelli, e andate esogeno. Chiaro? Quindi, poi scriviamo le equazioni alla fine. Vedete, ci sono due modi diversi di interpretare questo stesso testo. La posizione della signora Robinson è una posizione estrema, perché in ultima analisi sembra dire la vita la dobbiamo prendere così come viene. C'è una sorta di nichilismo rispetto a queste cose. Se gli imprenditori hanno buoni spiriti animali, bene, se li hanno cattivi, male. Ovviamente si può sostituire con l'intervento pubblico, però non c'è, non si può fare molto per stimolare l'istinto personale, gli elementi istintuali personali. E allora i suoi colleghi dell'Università di Cambridge, gli altri allievi di Keynes, hanno anche loro avuto un'idea di componente autonoma nella definizione, nella terminazione di investimento, però non hanno fatto ricorso all'istintualità, hanno guardato ad altre cose. Allora cerchiamo di capire quali sono queste altre cose. Noi prendiamo sempre decisioni in condizioni di incertezza, l'abbiamo già detto, però gli uomini che sono abituati a vivere in condizioni di incertezza si organizzano. Pensate, l'uomo, lo stato, diciamo, prima di assumere forme di civiltà, di vivere nelle caverne, si organizzava, vivevano in branche, avevano un'organizzazione interna, delle regole tra di loro, accendevano il fuoco, facevano tutta una serie di cose per difendersi dall'incertezza del mondo in cui vivevano. Ma anche noi facciamo le stesse cose in forma più raffinata. Cos'è la burocrazia? Sono convinzioni sociali che ci evita di trovarci in condizioni spiacevoli, in particolari contesti. Se noi andiamo ad una cena, a una festa, e non ci sono queste convenzioni sociali, non vengono rispettate, rischiamo che entriamo e qualcuno ci piglia per la giacca, qualcun altro ci dà una botta in testa, e non sappiamo come comportarci. Per evitare queste cose, ci affidiamo alle convenzioni sociali. Sappiamo almeno come normalmente ci si comporta, vedete, è una questione di conoscenza. Abbiamo informazioni su quali sono le regole del buon comportamento. Pensiamo di rispettarle loro, di rispettiamo gli altri, ci arrabbiamo se gli altri non li rispettano. Perché? Perché ci fanno sentire maggiormente il senso di pericolo, di incertezza. Le norme giuridiche, cosa sono? Elementi che danno certezza ai comportamenti, ai rapporti, i contratti a questo servono. Più sono completi i contratti, minore l'incertezza, meno sono completi, maggiore l'incertezza. Quindi le norme, i comportamenti, l'educazione, ma soprattutto le istituzioni sociali servono a ridurre l'incertezza. Uno, un imprenditore fa degli investimenti, ha a che fare con i lavoratori. In un paese dove le controversie di lavoro si risolvono stendendosi intorno a un tavolo con una serie di mediazioni anche da parte di organi governativi, c'è minore incertezza rispetto ad un altro paese dove questo non c'è e dove si viene con il fucile ad affrontare queste questioni? Secondo voi, nei paesi dell'Europa centrale, Austria, Germania, Svezia, c'è più o minore incertezza che nel Burundi, in qualcun altro di questi paesi, alla stessa Albania? E dove è più facile investire? Allora, come vedete, qui c'è un problema di studiare in che modo le istituzioni sociali si organizzano per affrontare i problemi relativi all'attività economica. E questo non è un qualcosa di parametrizzabile, è comunque una componente autonoma che non riflette l'istintualità, ma riflette il fatto che, poiché viviamo nelle incertezze, ci organizziamo civilmente per ridurre la nostra incertezza. Ed è probabile che si investa di più dove queste cose sono meglio organizzate che altrove. La politica industriale. Un investitore fa i propri investimenti, si trova in difficoltà, se non può chiedere aiuto a nessuno, è certamente più solo, più incerto di una situazione in cui l'investitore, se si trova in difficoltà, si può rivolgere a qualcuno che cerca di aiutarlo, come nella nostra vita. Quindi nei paesi dove la politica industriale è fatta bene, si hanno effetti di riduzione delle incertezze, quindi si incentiva l'investitore ad operare nel settore, appunto, degli investimenti stessi, nel settore produttivo. Per quale motivo in Giappone dopo la seconda guerra mondiale si investiva di più che in Inghilterra? Un economista post-keynesiano avrebbe risposto perché il governo giapponese, tramite il proprio ministero dell'industria, era capace di stare più vicino giorno per giorno, agli imprenditori e produttori giapponesi, mentre il governo inglese era distratto rispetto alle esigenze dei suoi produttori. Come vedete, è diverso. La spiegazione non è l'istinto dei giapponesi rispetto all'istinto degli inglesi. E come si organizzano i giapponesi rispetto a come si organizzano gli inglesi? È più facile investire nel nord-est di questo paese o in un posto dove mancano infrastrutture, arriva qualcuno e cerca di strapparci di mano quello che teniamo, non c'è certezza nei rapporti, eccetera, neanche sui pagamenti, dei debiti, eccetera? Dove è più facile? Le regioni che sono già avanzate, che queste cose le hanno risolto meglio. Se io mi trovo di fronte a una difficoltà quotidiana e cioè il mio vicino che ha un'altra industria simile alla mia, gli vado a chiedere: tu come hai risolto questo problema? Sono avvantaggiato rispetto a un altro imprenditore che si trova in un posto isolato e che deve starsi attento, che chi è vicino non sa bene se è un vero vicino, se fa qualche altra cosa nella vita. Allora, vedete, questi elementi sono rilevanti, incidono in maniera rilevante sul livello degli investimenti. C'è un settore dell'economia che si è sviluppato negli ultimi anni, si chiama la geografia economica, che studia proprio questi vantaggi relativi alla vicinanza con altre strutture che sono forti, e si è scoperto appunto che le economie si espandono. È più facile che si espanda una zona che sta vicino a una zona già ricca che una zona più lontana. Quindi ci sono una serie di elementi storico-istituzionali che incidono sul grado di incertezza avvertito dagli imprenditori, e quindi, incidendo sul grado di incertezza avvertito dagli imprenditori, tendono a favorire le decisioni di investimento. Quindi questa componente autonoma non è solo collegabile agli spiriti animali, è collegabile anche alla struttura storico-istituzionale di un'economia, di una regione, di un paese. Questi elementi incidono fortemente sull'investimento, e lo sappiamo bene noi che viviamo in una regione dove i pericoli e gli aiuti sono molto più bassi, i servizi e le infrastrutture sono peggiori che in altre regioni. D'accordo? Quindi c'è una componente autonoma degli investimenti ed è un elemento in contrapposizione a quello invece, un altro modo di spiegare, un'altra teoria degli investimenti rispetto a quella che dipende dal prodotto marginale e dal saggio di interesse. Vedete le differenze? Fattori diversi. Allora possiamo cercare di iniziare a scrivere un po' di cose, equazioni. Devo scrivere un'equazione di comportamento sull'investimento. Se accetto la teoria neoclassica, come la posso scrivere? Mettiamola in forma esplicita.
Posso scriverla così, una retta,
dove la variabile investimento, domanda di investimento, si collega al saggio di interesse. Come? In maniera inversa, qui c'è un segno meno. La presenza di questo segno meno ci dice che questa retta è decrescente, quindi quando n aumenta si diminuisce e viceversa. Questo A con 1 è il coefficiente che collega le variazioni di n alle variazioni di i. Ci dice di quando varia i, quando varia r, in che misura. Ci dà la misura delle variazioni relative di queste due variabili. Ripeto, sono variazioni che vanno in segno opposto, perché c'è un meno davanti a quella con 1. Che cos'è A con 0? A con 0 è il termine noto, che per questi autori è collegato sempre a fattori materiali, alla tecnologia e non ad altro. Quindi questa è un'equazione di comportamento che scriverebbe un economista di scuola neoclassica, ed è l'interpretazione che lui dà. La decrescenza, il negativo, segno negativo, è legata alla decrescenza del prodotto marginale del capitale. Quindi non basta scrivere l'equazione, dovete anche saperla interpretare. Quindi se è decrescente è perché il prodotto marginale del capitale è decrescente. C'è un termine noto, ma anche questo fa parte delle condizioni materiali legate alla tecnologia, e questa è la funzione di scrivere. Un economista post-keynesiano sicuramente scriverebbe le cose così: I uguale A con 0. A con 0 è la componente, la componente autonoma, ossia quella parte di spiegazione del comportamento dell'investimento che non è parametrizzabile, non è collegabile a nessun'altra variabile economica. Dipende da fattori istintuali, se accettiamo il discorso di spiriti animali, o a fattori storico-istituzionali, come è organizzata la società. Quando, in che misura il governo è vicino ai suoi produttori. La rottamazione è un modo di essere vicino, no? Ci sono tanti esempi che si possono fare. Quindi questo, quel parametro raccoglie, cattura la componente istintuale o la componente storica e psicologica principalmente, o la componente storico-istituzionale. Un economista post-keynesiano non dimentica che ci può essere un'influenza decrescente del saggio di interesse, quindi potrebbe anche scrivere questa seconda parte, la metto qua di là, meno A con 1 R, la metto una parte in un cerchietto. Non direbbe di no, però secondo lui è così banale quell'influenza, in più non dipende dalla tecnologia, dalla produttività marginale decrescente. Dipende dal fatto che il credito costa di più e quindi diventa più rischioso tentare, perché bisogna poi ripagare di più in termini di interessi. E inoltre è una componente poco rilevante, più rilevante A con 0 che non questa qua, per cui se possono, anzi quasi sempre, se la risparmiano, la cancellano. Non dicono di no, ma dicono che è poco rilevante. E quando c'è, non dipende dal prodotto marginale decrescente, dipende dal fatto che dovete restituire il mutuo a condizioni più onerose e quindi siete più disincentivati a farlo. D'accordo? Vedete, c'è anche un problema di interpretazione che è importante. Vediamo adesso i economisti keynesiani, quelli che hanno fatto la sintesi tra queste due posizioni. C'è tempo? Possiamo andare con calma, con l'ansia, con l'incertezza sulla possibilità di completare. Allora, per capire questi autori dobbiamo fare un ragionamento di questo tipo, che già vi ho fatto proprio per penso ieri. Seguitemi, se questo lo trovate, dico il testo, è implicito. Vi ho detto l'altra volta che la maggior parte degli economisti, quando ragiona, ritiene che se noi proviamo a disegnare su un grafico
qui una variabile x come il PIL, per esempio, e qui il tempo, l'ho fatto già una volta, momento per momento l'economia tende a oscillare, a muoversi su certi punti, a trovarsi in certi punti, e oscillano intorno a un sentiero di fondo. Vieni che ho parlato di queste cose.
Allora, se volete comprendere il modo in cui i keynesiani nella sintesi hanno operato questa sintesi, vi è comodo far riferimento a questo tipo di grafico, a questo modo di concettualizzare il comportamento di un'economia. Perché? Perché secondo i keynesiani della sintesi, la teoria neoclassica vale quando siamo sul sentiero di equilibrio, ossia la profittabilità dipende dal prodotto marginale e quindi anche le aspettative sulle Q meno Z dipende dal prodotto marginale, come ci indica il sentiero di equilibrio. D'accordo? Però, sostengono loro, giorno per giorno l'economia non sta sul sentiero di equilibrio, ci oscilla attorno. A volte su e a volte giù. E allora, quando l'economia va su, siamo in una fase positiva. Le vendite aumentano, i profitti aumentano, gli imprenditori sono più contenti, vedono il futuro in maniera più rosea. Quindi quelle Q e quelle Z, Q meno Z, tendono ad aumentare le loro aspettative. Siamo in una fase di espansione del ciclo, la fase positiva del ciclo. E quelle Z tendono a riflettere non solo l'elemento di fondo, ma anche questa componente temporanea. E questa componente è una componente psicologica. Quindi ho detto le aspettative sono rosee, cioè una componente psicologica positiva che può anche essere pericolosa perché si può trasformare nella famosa, forse l'avete sentito nominare, l'euforia tra virgolette dei mercati, che viene considerato qualcosa di pericoloso perché ci si sta dimenticando che ci sono condizioni materiali che ci vincono a un sentiero, queste sono condizioni psicologiche. Non basate sulla materialità, ma su quello che avvertiamo e possiamo essere anche ingannati da quello che avvertiamo. Quando siamo nella parte bassa del ciclo, si verifica il contrario. L'economia è in depressione e i produttori fanno bassi profitti e sono depressi. tendono ad attribuire valori bassi all'ecumeno Z, perché ti sembrano, dici, non ci sono buone prospettive, vedono tutto grigio. Allora, la sintesi fatta da questi economisti keynesiani, dalle posizioni neoclassiche, le posizioni chiamiamole post-keynesiane, si basa proprio su questo punto, che tendenzialmente tendono a prevalere gli elementi materiali, momento per momento tendono a prevalere gli elementi psicologici. Fin tanto che gli elementi psicologici non si allontanano troppo da quelli materiali, tutto funziona bene nell'economia. Quando gli elementi psicologici prendono il sopravvento sugli elementi materiali, le cose diventano pericolose, ci si può sbagliare di nuovo per fare delle brutte cadute. Allora, secondo gli economisti keynesiani, hanno ragione un po' tutti e due. Però come vengono interpretate le due scuole di pensiero opposte? La neoclassica, dalla partita neoclassica si prende l'idea della produttività marginale del capitale decrescente, e quindi questa è una forza materiale che finisce per dare l'elemento, la tendenza di fondo. Dalla parte keynesiana si prende la componente autonoma legata agli aspetti psicologici. Fondendo queste due cose si ottiene un po' il tutto. E loro aggiungono: un'economia viene continuamente, l'equilibrio dell'economia viene continuamente stuzzicato da qualcosa, se qualcosa si chiamano shocks che l'economia riceve, è come il pendolo che viene continuamente toccato, o questo pennarello che sta in equilibrio, che sta là fermo, può ricevere una botta. La botta può essere una piccola botta, può essere una forte. Allora, non lo dico. Quando le botte sono piccoline, la componente psicologica difficilmente prende il sopravvento su quella materiale, quella che determina le forze di fondo, incide sul sentiero. Quando molte piccole forze si cumulano tra di loro, può diventare pericoloso, perché l'economia si può allontanare abbastanza dal sentiero e i soggetti possono perdere la memoria di quello che è il sentiero, la memoria della loro esperienza passata. Allora lo Stato fa bene a sorvegliare e, se è il caso, intervenire. I veneziani sono a favore in questo caso l'intervento, un intervento di controllo, e se necessario intervenire per evitare che la componente psicologica tende a prevalere sulla componente materiale. Quando lo shock è forte, lo Stato deve intervenire perché i singoli soggetti non sono più capaci di trovare la via di fondo, quindi è bene che lo Stato faccia quello che deve. Quindi, per questi errori, l'intervento dello Stato nell'economia ci vuole ed è legata a questa loro visione, una visione che parte da come vedono l'investimento, in cui c'è una sintesi forte, stretta, tra la visione neoclassica, dove prevale l'aspetto materiale della formazione delle aspettative, e un'altra visione che si avvicina a quella post-keynesiana, forse la più vicina a quella della signora Robinson, dove prevalgono gli aspetti psicologici. E quindi è necessario, tutte e due servono, non bisogna, si ha ragione un po' a uno e un po' agli altri, quindi si trova un equilibrio tra queste posizioni. Se lo vedete così, mi dovrebbe essere più facile e più agevole la comprensione di questa parte del libro di testo. Quindi ci sono i neoclassici, l'incertezza c'è, ma alla fine ci sono delle forze materiali che vincono. Queste forze materiali si notano attraverso l'esperienza quotidiana, l'esperienza quotidiana incide sulla formazione delle aspettative. C'è la parte opposta,
che in qualche modo ha questa visione che l'incertezza rende le decisioni estremamente complicate ed è meglio che ci sia sempre qualcuno che ci dà una mano. Questo qualcuno che ci dà, ci indica la strada, perché è così forte questo livello di incertezza, che se non c'è qualcuno che ci dà la libertà da solo non ce la fa questi qua. Non sperate che emergano forze spontanee, dice troppa poca conoscenza, è troppo vaga la conoscenza per poter basarci su queste cose. Quindi è sempre meglio che ci sia una presenza che ci dà il senso. Le convenzioni sociali sono un elemento più importante, più che le forze materiali. Diciamo, la direzione dell'economia viene data da queste, dall'organizzazione sociale, dalle convenzioni sociali, dalle convenzioni economiche, quindi altri tipi di fattori che vengono in mente. Quindi è bene che ci sia sempre presente questa cosa. Uno degli aspetti che viene messo in evidenza proprio dal libro di testo è questa componente istintuale psicologica, che è quella che viene presa con più, con maggiore enfasi, ripresa con maggiore enfasi da chi fa la sintesi. La componente materiale è quella di fondo, la componente psicologica è quella che giorno per giorno si manifesta, fin tanto che la componente psicologica non ci fa dimenticare, non prevale in assoluto con troppa forza sulla componente materiale, possiamo avere un'economia che non perde la strada della stabilità, un andamento stabile. Quando questo succede, l'economia può esplodere da una parte o dall'altra. Quindi è sempre bene che ci siano autorità che sorvegli che questa cosa non succeda. Come scriverebbe un'equazione un economista keynesiano della sintesi? Così. Non c'è differenza nell'equazione che viene scritta, è l'interpretazione che viene scritta. In effetti tutte e tre scuole di pensiero scriverebbero esattamente le stesse cose, però nella visione neoclassica gli elementi materiali sono quelli dominanti, nella visione post-keynesiana A con zero, le componenti autonome, l'elemento dominante, il saggio di interesse sì, ha la sua influenza, ma è marginale. Il benigno classico è molto forte. Per i keynesiani della sintesi, A con zero è la componente psicologica e meno A con 1 R è la componente materiale. Dobbiamo cercare di non perdere mai l'equilibrio tra questi due elementi. D'accordo? Vedremo, poi ci fermiamo alla lezione di domani, che i post-keynesiani aggiungono altri elementi di carattere economico, che non è il caso di interesse, ma sono altre variabili legate alla domanda effettiva. Però questo lo vediamo domani.